Guarire le malattie del cuore. Meditazioni di Matteo Zuppi per il tempo di Quaresima. Raccolte nel volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Proposte al microfono da Monia Parente.
Malizia e benignità. Anche la malattia della malizia si mimetizza. A volte la chiamiamo realismo, altre volte critica necessaria per comprendere per davvero la realtà, oppure addirittura sincerità. Spesso la malizia diventa il modo normale con cui osserviamo gli altri, credendolo senza conseguenze, come fosse una riserva interiore inerte, ma non lo è. Se la malizia è contro di noi, l'avvertiamo subito, tanto che ci riempiamo di difese, restiamo distanti, nascosti o in silenzio, proprio per evitare lo sguardo malizioso dell'altro che ci vuole immiserire, che sentiamo pericoloso perché, se cadiamo nella malizia, finiamo anche noi per farla nostra. Quanto facilmente la malizia cresce, se non è contrastata, questo avviene naturalmente e inesorabilmente, ed inquina tutti i rapporti, esercitandoci a cercare nell'altro le ragioni per confermarla e nutrirla. Chi non trova pagliuzze in qualsiasi occhio? Cerchiamo subito le contraddizioni del prossimo, le sue debolezze, a volte solo per scoprirle, per conservare motivi di vendetta, per acquisire giustificazioni al nostro poco amore, alla freddezza, al disinteresse, proprio a motivo del male riscontrato. Gesù non risponde mai alla malizia con la malizia, non fa finta di niente, ma cerca di svelarne le ambiguità e di liberare gli occhi e i cuori dei farisei, uomini della malizia. Gesù, quando incontra il male in qualcuno, ama costui ancora di più, non lo considera motivo per schivarlo o allontanarsi da lui, proprio come fanno i maliziosi. Invece in noi la malizia provoca sempre divisione, perché ci rende in realtà prigionieri del male, ci spinge ad amare di meno o apertamente a disprezzare. Ci porta a usare gli altri, a volte a metterli l'uno contro l'altro, a seminare per interesse o solo abitudine la zizzania tra gli uomini. Come descrive il Salmo 41, «Chi viene a visitarmi dice il falso, il suo cuore accumula malizia». E, uscito fuori, sparla. La malizia cerca e sa trovare solo il peggio dell'altro, diventa un modo di giudicare tutto, di leggere ogni cosa in maniera politica, per la quale non esiste gratuità, tutto è convenienza, calcolo. E questo modo si riproduce facilmente. Nel Vangelo gli scribi e i farisei sono appunto gli uomini della malizia. Essi ascoltavano Gesù, ma solo per coglierlo in fallo, per verificare quella che era già la loro convinzione. Non è un maestro. Il Vangelo descrive i loro sguardi, i loro occhi che osservano, diremmo meglio spiano, solo per cercare il male in Gesù. Così gli scribi e i farisei rimangono disperatamente lontani dalla salvezza, proprio perché prigionieri della malizia che vuole confermare loro che non esiste niente di bello e buono. Distruggono tutto, non credono e vogliono solo conferma a questa triste convinzione. L'uomo della malizia non riconosce il prossimo e non si lascia toccare da questo. Spesso resta lui stesso vittima della malizia, perché produce quelle vie tortuose, sia per ricevere l'amore come per donarlo, labirinti che ci rendono impenetrabili e distanti. La malizia cresce nella poca chiarezza, trova spazio nel non detto, nei commenti che appaiono innocui e che poi, in realtà, diventano distruttivi. Finiamo per essere vittime della nostra stessa malizia perché non sappiamo gioire dell'altro. Il salmista descrive così il malizioso. Ecco, l'empio produce ingiustizia, concepisce malizia, partorisce menzogna. Egli scava un pozzo profondo e cade nella fossa che ha fatto. La sua malizia ricade sul suo capo, la sua violenza gli piomba sulla testa. Il Vangelo libera, redime, purifica dalla malizia. Gesù chiede con insistenza ai farisei il perché dei loro ragionamenti, ma essi restano muti. Frutto della malizia è sempre la morte del prossimo. La trave non la vogliamo riconoscere, ma senza rimuoverla non possiamo vedere il fratello, perché penseremo che la verità dell'uomo è il suo peccato, la sua pagliuzza, non la bellezza che ci resta nascosta. Il Vangelo rende puro il cuore, indicando la via della benignità, concreta, pratica. Dobbiamo cercare in ognuno almeno un motivo per stimarlo, gareggiando a vicenda per farlo, come raccomanda l'Apostolo. Dobbiamo chinarci a lavare i piedi, cioè liberando dallo sporco, riconoscendo così il fratello, facendoci servi suoi. Il Vangelo ci aiuta ad avere un cuore limpido, che cerca il bene e si aggrappa a questo. Insegnando a chiedere noi il perdono e a considerare l'altro superiore a noi stessi. Ecco, un cuore benigno ha occhi capaci di vedere e sa trovare la distanza giusta per riconoscere il prossimo e poi amarlo. Chiudiamo con un brano di Anthony Bloom. Un dipinto, una statua, non è fatta per essere esaminata né troppo da vicino né dall'infinito. C'è una distanza ottimale che ci permette di vederla come l'artista l'ha concepita, legati ad essa nella sua totalità, ma non imprigionati nella sua parzialità. Venendo alle relazioni umane, c'è una distanza da trovare che non si situa nello spazio e nel tempo, ma che è una libertà interiore, una libertà che fa sì che noi restiamo totalmente in relazione, senza essere legati. Noi non vediamo se non quello che amiamo. Crediamo di vedere quello che odiamo, mentre in realtà l'odio non ci offre che delle immagini deformate, delle caricature mostruose. L'indifferenza e la tiepidezza, poi, sono cieche. Bisogna avere un cuore puro che sappia discernere Dio al di là delle opacità che lo nascondono, perché, come l'occhio che ha perso la sua limpidezza proietta su tutto quello che guarda la propria ombra, il cuore che ha perso la sua integrità non può giudicare né percepire la realtà delle cose nel modo in cui Dio le vede.
Guarire le malattie del cuore. Meditazioni di Matteo Zuppi per il tempo di Quaresima. Raccolte nel volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Proposte al microfono da Monia Parente. La musica della sigla è L'Anneli Fish di Sasha Ende.